sono Ghetto Soundwave dei Fishbone. Ci accingiamo quindi a cominciare questa chiacchierata sul futuro migliore amico dell'uomo, che non sarà più il cane. Boh, fino adesso insomma tanto amico non è che l'ho visto, diciamo, più che altro magari il cane amico, però l'uomo non è tanto amico. Comunque, il nuovo futuro compagno e amico dell'uomo, il drone. Come i famigli avevano, come i magli avevano il loro famiglio, così l'uomo avrà il suo drone. Questo è il futuro che vi si prospetterà davanti. Quindi armatevi, e questa sera vi daremo la guida alla sopravvivenza nel nuovo mondo tecnologico.
Ciao a tutti, una voce tecnologica arriva dalle alte valli e vi romperà i coglioni anche stasera.
Allora, il drone, questo sconosciuto. Noi allora, diciamo, scopriamo le carte, no? Noi ne stiamo parlando da mesi, sempre un po' in maniera faceta, scherzosa, mai in maniera seria. Soltanto che si dice che dopo un articolo apparso su una nota rivista che viene molto presa in considerazione in certi ambiti, tutti adesso sono impazziti per questi droni. E quindi abbiamo detto, e se ne abbiamo sempre parlato scherzando, questa sera ne parleremo seriamente, almeno cerchiamo di sfatare un po' di miti, di
e soprattutto ne parleremo tecnicamente, perché va bene tutta l'ideologia, la politica che ci può essere collegata a sta cosa. Però diciamo che c'è una tecnologia tutta nuova, una nuova frontiera che incombe nell'ulteriore apparato repressivo che già comunque abbonda di grandi tecnologie rivolte al controllo totale di tutte le nostre abitudini.
La tecnologia è neutra.
È neutra, però chi la sa usare di solito ce la usa contro. E noi soccombiamo di fronte a telecamere e ogni altra sorta di intercettazione mostruosa. Ma come se non bastasse, ecco che lo scenario tecnologico sta facendo arrivare a costi ragionevolmente interessanti nuove prospettive di supporti da telecamera, per esempio, che anziché vederli piantati su un palo che vibra o che non vibra a seconda se abiti nei paraggi del grattacielo San Paolo o meno, e quindi farebbe le riprese mosse, questi potremmo anche non vederli e potremmo anche non raggiungerli, perché non so quant'è la nostra capacità di tiro quando una roba ci vola a 200 metri sopra la testa.
Allora, un consiglio è: cominciate a iscrivervi ai corsi di tiro al piattello, tiro con l'arco, tutte queste robe qua, insomma, anche di tornare alle balestre in legno.
Di, che se non sbaglio, di Earth First americano, in cui c'è un premio bonus speciale: oltre alla migliore campagna di rimozione degli impianti di videosorveglianza, diventate vincitori assoluti se riuscite a catturare un drone. Ragion per cui potreste essere i vincitori morali di questo contest 2013.
So che anche Hamas aveva messo una taglia, però la situazione è un po' più grave. I droni sono anche un po' più grossi e sono anche un po' più armati.
Il problema dei droni, che spesso genera delle confusioni mostruose, è che con questo stesso sostantivo passiamo da delle robe che si vendono nei supermercati a 200-300 euro, microscopici, così per giocare un pochettino perché si pilotano con l'iPhone, a delle robe...
Anche tu, oggi un po' incavolato perché iPhone, allora usiamo il termine smartphone, perché iPhone è un termine che deriva da una piena compagnia, no? Cioè include una compagnia, cioè è un prodotto ben specifico.
Ma ho detto quello volutamente perché il software che lo controlla è per iOS, quindi
diciamo smartphone, almeno non facciamo nomi.
Ok.
Se non per parlarne male.
Esatto, perché ci dovrebbe essere in uscita anche il software Android. Comunque sono giocattolini che uno pensa, droni, che vuoi che sia, ci facciamo... Cioè andiamo a comprare al supermercato e ci portiamo le matite da una scrivania all'altra. Va bene, è una cavolata. In realtà con lo stesso termine purtroppo abbiamo dei macchinari da guerra controllati con apparati di cui tra l'altro è abbastanza recente la lotta contro le antenne misceni del famoso MUOS, che è proprio una rete di controllo remoto di tutto ciò che sono le reti di telecomunicazioni belliche, di questi UAV, unmanned air vehicle, che sono roba grossa. È semplicemente un aereo militare a cui hai tolto il pilota con la pseudo intelligenza del pilota, quindi che teneva e pilotava l'aereo e decideva se bombardare o meno con una certa intelligenza umana. Hai rimosso questo elemento, per cui puoi sostituirlo con qualcosa che decide al posto dell'umano, e chiaramente per fare controllo remoto di queste tecnologie da guerra, ecco che servono le reti di comunicazioni di cui l'antenna di Discendi erano un pilastro.
E sempre ritornando al discorso della tecnologia neutra o non neutra, c'è una simpatica vignetta di XKCD, per chi lo conoscesse o non lo conoscesse, perché ci racconta, ci fa vedere un po', come l'avevo anche citato più un'altra volta, ci fa vedere come ci fa un simpatico disegno sulla piramide del controllo delle bombe nucleari americane e del sistema, dell'apparato militare americano. Allora c'è allo strato più basso i soldati, poi ci sono i sergenti, poi ci sono i membri del congresso, i ministri o i segretari alla difesa, poi c'è il presidente. E poi accanto al presidente c'è una freccettina piccolina che dice l'ingegnere che ha costruito il bottone rosso, no?
Che prende le direttive da una scimmietta con un pulsante davanti e sopra la scritta No Future, è una famosa vignetta, sarà lui a decidere il futuro termonucleare.
Quindi, questo è per far capire come la neutralità della tecnologia sia molto opinabile. Comunque,
chiaro che noi però non parleremo né di megadroni a uso bellico né tantomeno di giocattolini al supermercato, noi parleremo di questo nuovo campo della professionalità degli informatici che non sanno come trovare mestiere, che costruiscono questi simpatici quadricotteri, li vendono ad esempio ai vigili urbani di Torino, noi che dobbiamo andare tanto lontani per vederceli sopra la testa, e quindi abbiamo queste nuove tecnologie che prima le conosciamo, prima iniziamo a capire di avere un problema e quindi proviamo a risolverlo, per esempio. E quindi sarà questo, secondo me, uno scenario possibile in cui il bit come caposaldo tecnologico del palinsesto di Blackout,
quasi avanguardia, però non esageriamo,
può dire la sua, perché queste cose sono comunque fatte con dei pezzi che negli ultimi anni hanno avuto dei margini di incremento sia di prestazioni e sia di riduzioni di costi, soprattutto, che hanno fatto sì che tanti si sperimentassero e tanti pensassero di iniziarle a usare.
Poi proveremo anche a sentire un esperto direttamente da Roma, questa è proprio una sorpresa, per vedere se lui riesce a delucidarci delucidazioni sul migliore strumento per l'abbattimento e soprattutto le traiettorie da studiare in questo mare.
E intanto potremmo immaginare quello che un drone può fare, per esempio, sapendo quello che c'ha a bordo e come si regola.
Allora, ci facciamo una pausa musicale e poi ci addentriamo proprio nel discorso. Questo è Beat Ciao Non C'è, sono le 21.07, questa radio Blackout, l'unica radio libera, liberata lettere torinese. Questi qui invece sono i Fishbone. Allora, dicevamo, il drone è il futuro migliore amico dell'uomo, quindi lo impellicceremo un po', gli metteremo un po' di rivestimenti di peluria o di pelo, a seconda, quindi sgozzeremo qualche animale per poi ricoprirlo da il drone marmotta, il drone...
Sì, per simulare, no? Gli mettiamo le piume in maniera tale che il tiro al piccione
possa essere, almeno quando
stop the pigeons.
Allora, dicevamo, una delle domande principali è ovviamente: un drone come è fatto? Quanto peso può portare? Quali sono i suoi elementi naturalmente costitutivi? Quindi
ok, diciamo che come ogni scenario tecnologico si basa su una serie di componenti che nell'arco della vita dell'umanità questi componenti diventano casualmente disponibili. Per esempio, tutto lo scenario della videosorveglianza che ci troviamo in queste città non sarebbe stato possibile se i sensori CMOS e CCD, che sono poi la base delle videocamere anche infrarosso, non fossero diventate a buon mercato e la gente non avesse iniziato a farcire ogni marciapiede con relativa videocamera. A questo punto della storia della tecnologia, ecco che alcuni componenti iniziano a diventare vantaggiosi, inizia a essere conveniente comprarli, la gente inizia a sperimentare, tanti nerd che non sanno come passare la loro tematica si costruiscono il loro drone e devono chiaramente mettere assieme degli aspetti che stanno dentro le leggi della fisica. Per le leggi della fisica ogni cosa che vola chiaramente deve avere delle energie che lo tiene su per un certo arco di tempo e quindi il serbatoio energetico che tirerebbe su questo velivolo per più tempo possibile deve essere ovviamente leggero, ma soprattutto deve avere una capacità, ed ecco che le batterie al litio di telefonini e portatili per via della produzione di massa sono scesi di costo e abbinati a un motorino o più motorini elettrici che fanno girare delle pale, ecco che danno queste autonomie che durano un po' di più di 10 minuti dei giocattolini, possono arrivare intorno alla mezz'ora. E ho visto qualche tempo fa un prototipo di una roba abbastanza leggera, dove un pannello solare consentiva, chiaramente di giorno, di far andare avanti questo velivolo senza bisogno che mai toccasse terra. Una volta che era in volo, l'energia raccolta dal pannello solare faceva girare l'elica davanti con un buon studio di aerodinamica. Ecco che questo drone andava avanti per conto suo anche per delle ore, girando sempre come voleva andare, però è un progetto, come dire, molto di avanguardia. Ci sono cose molto più semplici da costruire, che sono questi che abbiamo poi nelle fotografie, che quando fanno gli articoli su mainstream che compaiono, questi quadricotteri che hanno quattro rotori, questi esacotteri se ne hanno sei, questi ottacotteri, queste strutture d'alluminio che poi tengono né più né meno che 4, 6, 8 motori a seconda di come li si vuole chiamare, chiaramente con queste batterie leggere rispetto alla potenza che possono erogare, che facendo girare delle eliche tengono sul velivolo. Ma fin qui uno può costruirsi un frullino, perché questo potrebbe essere un problema, magari le foto le fa pure mosse, perché la vera rivoluzione degli ultimi anni, tu ne hai parlato pure la settimana scorsa quando avete fatto la LED lavatrice, sono i microcontrollori. Cioè questo open hardware, se open, perché sta partendo abbastanza come progetto open, che è in grado di controllare dei sensori da una parte e i regolatori di tensione dei motorini elettrici, e quindi c'è un'intelligenza che fa sì che, dato un sensore che mi dice se questo drone sta salendo, sta scendendo, sta inclinandosi a destra e sinistra, sta prendendo quota, perdendo quota e via dicendo, poi dopo faremo una panoramica sui sensori, comunque c'è un'intelligenza che, dato un sensore che gli dice delle informazioni, può regolare le tensioni di questi motorini e quindi essere stabile, a un certo punto essere addirittura autonomo, non c'è bisogno del pilota che lo controlla, perché le meraviglie dell'esercito americano hanno riempito il cielo di satelliti che danno delle informazioni che fanno sì che delle antenne GPS siano in grado di localizzare la propria posizione sul pianeta con precisione al metro, ragion per cui dato un sistema che sa esattamente dove si trova, ecco che è possibile fare sì che un'intelligenza controlli il suo percorso, e questi potrebbero presidiare degli edifici, potrebbero tampinare delle persone, per esempio. Qua non poniamoci limiti,
quindi potrebbero essere
fantasia.
In volo fermi in una zona, fare sempre lo stesso giro e semplicemente riprendere quello che succede, poi utilizzando anche le tecnologie di ripresa e di riconoscimento del movimento di cui abbiamo parlato circa un mesetto fa, per quanto riguarda, che ci ha raccontato un po' il progetto Anoptico, no? Tipo una figura di una persona, riconoscimento di una figura di una persona che fa due volte lo stesso giro e si avvicina ad un cassonetto in un certo punto per più di una volta dall'interno, nell'arco di un arco temporale breve, viene considerato un movimento sospetto e quindi
sorvegliato e riconosciuto. Oppure ancora più semplice, i nostri cellulari emettono costantemente, interfacciandosi appunto con le cellule della rete cellulare, il loro segnale per dire io sono qui, triangolando, ecco che salta fuori latitudine e longitudine, ecco che un secondo circuito di posizionamento di questi droni prende quella latitudine e quella longitudine in cui c'è quel cellulare, ed ecco che uno magari 100 metri sopra la testa si può trovare un velivolo che gli svolazza sopra e uno manco se ne accorge, perché a quella distanza. Poi è chiaro che, conoscendo le tecnologie, uno capisce qual è ad esempio la risoluzione di questi sensori delle telecamere, perché magari possono fare delle riprese anche non riconoscibili. Sta di fatto che ultimamente, visto le meraviglie che stanno mettendo nelle reflex di appassionati fotografi, abbiamo dei sensori soprattutto molto luminosi, nel senso che in caso di foto al buio riescono ad andare a c'è ISO 200, ISO 400, chi è fotografo queste cose le conosce, possono, non dico vedere al buio, ma avere un buon riconoscimento anche in scenari di penombra. E quindi gli scenari sono completamente infiniti in questo momento in cui questa tecnologia si sta affacciando, non è detto che vengano applicati, di sicuro il fatto che noi non ne conosciamo nessuna di questi componenti può essere svantaggioso per evitare di prendersi la fregatura quando oramai saranno già implementati.
Ma potrebbero anche essere già avanti per quanto riguarda la riflessione ottica, quindi magari siamo pieni di droni intorno ma noi non li vediamo perché riescono a riflettere, però adesso stiamo andando proprio a livello di paranoia sia.
Eh beh, però uno guarda i famosi progetti del cosiddetto DARPA che invadono YouTube di questi filmati di automi di ogni tipo, e c'è questo drone colibrì più piccolo di 10 centimetri, molto silenzioso, che appunto assomiglia a un colibrì. Ci sono questi droni libellula ancora più piccoli di cui stanno uscendo le foto, e di sicuro ci sono almeno un centinaio di università sparse per il pianeta che sono già usciti col loro progetto, queste tesi di laurea, perché è tematica abbastanza innovativa, gli scenari di applicazioni sono molteplici, e il fatto è che ce li siamo già anche trovati, ad esempio per il terremoto dell'Emilia, come controllo in caso
drone,
di sciacalli.
Il drone pompiere.
Si possono immaginare una serie di cose. È chiaro che se uno conosce le leggi dell'aerodinamica, della fisica, capisce anche i limiti, perché non sono poi così alla
termineta. Un drone può, che peso può sopportare di trasporto? Cioè potrebbe sollevare una persona? Che gesti potrebbe avere un braccio che controlla l'aggancio e lo sgancio di pesi?
Allora, a livello di applicazioni già esistenti, sono state usate per delle riprese aeree, perché si possono fare davvero delle riprese spettacolari. Chi deve fare dei film d'azione e non ha voglia di investire troppo negli effetti speciali, vuole fare cose più realistiche, avere una telecamera che vola sopra la macchina che si sta per schiantare, che sta per saltare, insomma, darebbe delle riprese assolutamente belle. Le telecamere ad alta definizione che sono state usate per questi scenari viaggiano sull'ordine del chilo, e il drone che le portava su le ha portate su tranquillamente per tutta la ripresa, e quindi poteva stare su anche mezz'ora. Parliamo di roba con motori abbastanza potenti, con batterie grosse, non dico degli elicotteri, sono molto più piccoli come situazioni, però sono ad esempio state applicate nelle scenarie delle riprese cinematografiche.
Però per esempio, no, se io telefonassi alla Corea, no, e gli dicessi so che state in avanti con la miniaturizzazione delle bombette nucleari, no, se io riuscii a miniaturizzarla a tal punto da schiaffarcela su un drone così piccolo tipo Zanzara o tipo Colibrì.
Bisogna vedere poi come questo drone passa le migliaia di chilometri che ci separano dalla Corea, perché anche lì c'è il discorso dell'autonomia. Cioè, mezz'ora d'autonomia vuol dire che una velocità di 50 km all'ora può farsi 25 km e arrivare in un posto. Se uno fa due conti rispetto alle velocità che raggiungono, si può immaginare.
Quindi, diciamo, la tecnologia attuale, io potrei anche, per esempio, che ne so, da casa mia comodamente programmargli un percorso e dirgli, che ne so, vammi a prendere il caffè in quel determinato bar dall'altra parte di Torino, quel croissant che mi piace, lui va lì, c'ho il barista che li attende come facevano le vecchie a Napoli, no? Però
esatto,
anziché con i carabinieri li appende il cestello al drone, il drone fa il percorso inverso.
Allora, tu immagina che per decidere il percorso, visto che poi se vuoi ci addentriamo nei sensori, come sono in grado di tenerli in piedi, di non farlo cappottare, ribaltare su se stesso, basta un giroscopio. Però nel momento in cui deve decidere, sa esattamente il punto in cui è via GPS, perché il GPS gli dà latitudine, longitudine, altitudine, e questo coso sa dove sta. A un certo punto sa che se si muove, fa muovere i motori in un certo modo, si sposta. Questo spostamento è controllabile dandogli un punto di arrivo, un'altra latitudine e longitudine. Tu immagina se nel meccanismo gli mettiamo un'antenna GPS o MTS, GPRS o MTS, roba da telefonia cellulare, ci sono i modem, e automaticamente gli programmiamo il percorso a seconda di quello che vediamo da una piccola telecamerina. Sono telecamerine che stanno nei 100 grammi, prima abbiamo parlato di chili, però quelle da sportivi che si mettono sopra la testa dei caschi dei ciclisti sono robe da 100-200 grammi al massimo, quindi hanno chiaramente riprese ad alta definizione, lenti davanti che sono dei grandangoli, quindi possono anche vedere parecchio del campo visivo e regolarsi, e tu potresti essere da casa con sto robo che svolazza nel cielo, guardare, perché chiaramente manda le robe su internet avendoci sopra una chiavetta UMTS, ti fa vedere quello che riprendi in quel momento e decidi dove mandarlo. Per esempio Google Map l'hanno inventato apposta per renderci sensibili al territorio.
Beh, ci sono anche le macchine Google che ormai vanno, se si vedono in giro senza pilota.
Io ne ho vista una sulla Torino Bardonecchia, sarà un annetto fa, grosso modo.
Io pure ne ho
con
vista
tanto
una,
di periscopio
un
sopra.
Un annetto fa in zona Ivrea, in quelle zone lì, l'ho vista scorrazzare tra le strade. Tra le stradine.
Va bene, non l'abbiamo ancora vista scorazzare dentro il cantiere alla Maddalena.
ma quella dovrebbe essere un fuoristrada, cioè lì è più adatto un drone che una macchina Google.
Google drone, chissà Google. Che a un certo punto non ci pensino pure loro.
Potrebbero Allora, ritorniamo ai nostri discorsi e ci addentriamo un po' dal punto di vista tecnico. Quindi, come funziona il meccanismo che mantiene in aria il nostro futuro famiglio?
Allora, rispetto alle fotografie che ho visto, per quel poco di tecnologia che conosco e di indagini che ho fatto, sono fondamentalmente, parliamo di una cosa semplice, il quadricottero, quindi sono quattro rotori che stanno al fondo di quattro bracci. Penso che sì.
Cisti, abbiamo il drone di Radio Blackout, che è ancora un esperimento, si deve sapere in giro che è il nuovo servizio Cisti tecnologico che è in giro per la città, ci avverte che ci sono due volanti della polizia in corso Palermo, altezza birrificio, quindi il nostro drone che è stato lanciato pochi minuti fa. Non si sa,
è in missione, per conto di Radio
per conto di Dio e non si sa che non c'è, sì, scusate se ve l'abbiamo detto così, ma non esiste, scusate, ma qualcuno doveva pur dirvelo, ve lo diciamo noi, Dio non esiste.
Comunque, ma gli sbirri sono in corso Palermo,
altezza birrificio, quindi Cisti, grazie, nuovo drone, nuovo famiglio. Comunque dicevamo
c'è una struttura abbastanza semplice, quattro bracci con alla fine di questi bracci che più o meno sono lunghi uguali. Ci abbiamo un bel motorino elettrico, una bella elica sopra ogni braccio, tra l'altro queste di solito viaggiano eliche pari perché due girano destrorse e due sinistrorse. Chi conosce come si muovono gli elicotteri sa che non basta un'elica, ci vuole quella del rotore dietro per che non giri su se stessi e si avviti come un'elica da sola. Comunque abbiamo questi quattro motori elettrici che avranno delle velocità di rotazione, più frulla un braccio più il drone tende a salire da quella parte, se da quella parte è quello che si posta il movimento di tutto il velivolo in direzione opposta, per esempio. Ovviamente la magia cosa la fa? Il microcontrollore, ce n'è di ogni tipo, ma questo capisce qual è l'inclinazione del drone perché ha un giroscopio. Il giroscopio è una robina molto interessante che dice come è inclinato, cioè se è inclinato a destra, a sinistra, sopra, sotto, sui quindi praticamente sui tre assi X, Y e Z, per chi conosce la geometria solida.
Va la quarta dimensione ancora no.
Il tempo.
Non riusciamo.
Comunque questo microcontrollore, grazie al giroscopio, può regolare i vari motorini affinché questo coso non si ribalti mai, stia sempre dritto, anche se prende vento, se prende un calcio, se... Per di più può capire come si sta spostando, perché basta che per i tre assi io ci metto tre accelerometri. Gli accelerometri tra l'altro sono addirittura nelle tecnologie dei portatili degli hard disk, oppure dentro gli smartphone, per esempio, servono a capire se ad esempio sta cadendo un disco e quindi togliere le testine che gli stanno con i dischi sotto che gli stanno ruotando e metterli in posizione di riposo, anti-shock.
Ma mi pare che l'accelerometro sia anche quello che ti fa ruotare magicamente.
Esatto, capisce, quello è un giroscopio che capisce come è inclinato il cellulare e ti ruota la visione landscape o portrait, cioè verticale orizzontale cosiddetta. Quindi parliamo di robe che sono assolutamente diffuse, non parliamo di roba che c'ha solo la NASA, ci ritroviamo in tasca se ti compri anche uno smartphone da 150 euro, c'hai un accelerometro o un giroscopio. Dopodiché a questo punto abbiamo un robot che sa dire a un microcontrollore che pilota questi motori tanto la posizione per tenerlo esattamente fermo nello spazio. A questo punto vogliamo esagerare? Gli mettiamo sopra un GPS. Il GPS, fino a quando non ci sarà qualcosa che si pone fra il drone e il cielo, renderà il drone in grado di sapere esattamente latitudine, longitudine, altitudine. Ed è un sistema che funziona nei navigatori satellitari da quasi un decennio, roba super collaudata, costi bassissimi. Non vogliamo che il drone si intampi contro un edificio che sappia atterrare bene, basta mettergli un rilevatore di distanza dagli oggetti che ci sono intorno. A questo punto ecco che avremo una cosa che quando si sta per piantare contro un edificio automaticamente si ferma, per esempio. Vogliamo sapere un altro modo per sapere l'altitudine? Il barometro. Le leggi della fisica dicono che man mano che sali sull'atmosfera, ecco che la pressione atmosferica diminuisce e quindi ecco che ti puoi mettere un barometro e sto coso saprà esattamente a che altezza deve viaggiare, per esempio. Questi sono solo alcuni dei sensori disponibili già sul mercato che opportunamente pilotati, perché il microcontrollore avrà sopra un programma che gli farà fare delle cose a seconda di quelli che sono gli input. Ecco che gli input possono arrivare da sensori di ogni tipo, abbiamo detto solo quelli più diffusi per una roba che si sposta geograficamente. Quello che attualmente c'è in commercio è quello che può fare, per esempio.
Ma c'è già qualcosa in commercio in giro di che tu hai visto, che magari è già acquistabile con poco, qualche sito di riferimento da dare per chi uno vorrebbe perdersi, cioè divertirsi un po' e autocostruirsi, quindi perdersi nei meandri dell'autocostruzione di droni?
Allora, intanto robe fatte finite ci sono, ma sono chiaramente prodotti commerciali, alti costi, zero possibilità di hacking dei medesimi, e li fa, non diamo le marche, se però mettete AR drone su qualunque motore di ricerca trovate la casa che li fa più famosi. Fa già tutti fatti finiti con la telecamerina già integrata e penso che non possano sollevare più di 2-3 grammi. Si pilotano, perché non hanno alcun controllo remoto, si pilotano con un programmino che gira sullo smartphone, che comunica quello che deve fare via wifi a questi giocattolini. Costano un sacco. Diciamo che se voi mettete su internet, come ogni appassionato di autocostruzione, la mitica frase do it yourself, DY, do it yourself drone, ecco che automaticamente vi si aprono delle porte. Soprattutto abbiamo detto che quello che sta rendendo queste tecnologie attualmente possibili e diffuse sono la diffusione dei microcontrollori. Chiunque è un po' smanettone conosce Arduino, conosce tutta la banda di...
Tra l'altro stanno cercando uno, così io la butto lì in diretta, magari qualcuno, faccio l'agenzia del lavoro, stanno cercando uno sviluppatore per il web per Arduino, quindi
che deve conoscere bene i moduli Ethernet di questo.
No, lato web, no, cioè proprio di presentazione del prodotto.
Ah, ok, sì, fare le televendite
televendite via web,
delle centraline da lavatrice. No, comunque questi microcontrollori stanno incrementando e decrementando alcune cose. Uno, incrementano la potenza di elaborazione, sono in grado in tempi velocissimi di, a seconda di magari 12 input possibili, di controllare un'altra trentina di input, di output analogici o digitali, quindi motorini, servicomandi e via dicendo. Quindi hanno grandi potenzialità, sempre maggiori, rispetto ai costi che si stanno riducendo, perché sono prodotti sempre più venduti, quindi si abbassano i costi, e soprattutto rispetto ai consumi elettrici, perché consumano pochissimo. Un problema di un velivolo è portarsi dietro il proprio serbatoio di energia. Se uno deve metterci su delle batterie, perché la roba vuole che gli duri 2-3 minuti di volo, ecco che deve caricare corrente elettrica per 2-3 minuti di volo, ma le batterie pesano. Se già la corrente elettrica non la do in già se la consumano tutti i motori, mi serve per l'intelligenza, che comunque è alimentata elettricamente pure lei, il fatto che consumino sempre di meno è un gran vantaggio per questi macchinari. E quindi quello che sta facendo un attimino segnare lo scenario è che questi microcontrollori sono sempre più diffusi e hanno soprattutto delle prestazioni sempre più efficaci e efficienti per tenere su queste macchinacce infami.
Allora, facciamo una piccola pausa musicale, sempre con gli Alabama Shakes, e fra poco avremo la diretta con questo grande, famoso, vecchio hacker internazionale direttamente da Roma, che è anche un po' una sorpresa per noi, che ci racconterà un po' lo scenario internazionale.
Lo scopriremo solo vivendo. Se avete domande, curiosità per quel poco che ho studiacchiato, mandatele al 346-6673-263.
The night's good when you feel like a child would be.